Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
Vabbè, a
voi. E qui.
I'm your man.
E buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, benvenuti alla nostra prima puntata del 2021, il nostro spazio consueto con Mai Partiti. Parliamo di integrazione e accoglienza sul territorio fiorentino e questa è Nova Radio, la radio di Arci Firenze. Bene, la situazione l'avete vista, se guardiamo in casa nostra e se guardiamo le porte, se entriamo un po' nelle porte dei palazzi romani è abbastanza agghiacciante, è uno spettacolo piuttosto riprovevole se me lo concedete, e uno spettacolo assolutamente indecente che non vorremmo vedere e che non dobbiamo fare a meno però di guardare, di star lì a chiedersi, a confrontarsi, a cercare di fare qualcosa, è quello che accade se... pressoché diciamo un po' in tutti i confini di arrivo dell'Europa. Non c'è soltanto rotta balcanica, ahimè, ma se voleste sapere qualcosa di più, domani sera vi consiglio una diretta, domani sera 21 gennaio, una diretta su Facebook. Ci sarà Paolo Pignocchi, attivista del coordinamento Europa di Amnesty International, e Valerio Muscella e Michele Lapini, che sono questi due fotoreporter che hanno documentato la crisi proprio sulla rotta balcanica nelle scorse settimane. Penso sia un appuntamento molto interessante, lo trovate sulla pagina Facebook di Amnesty International Italia e ve lo consiglio. Ma dicevamo, non c'è, ahimè, soltanto rotta balcanica. È di poco fa, infatti, la notizia di altri morti in mare. Una barca che aveva a bordo 53 persone migranti, si è capovolta al largo delle coste di Zuara, in Libia. È quanto scrive su Twitter la rete di attivisti di Alarfon, secondo cui solamente 10 persone sono sopravvissute, mentre oltre 40 risultano disperse. Ed inoltre, al largo della costa libica, secondo l'ONG tedesca Sea-Watch, c'è stato un altro caso di respingimento documentato appunto dall'ONG, notizia uscita da poco su Avvenire. E dunque la situazione non è buona. Noi tra poco parleremo con Cristina Molfetta riguardo ad una serie e un ciclo di seminari molto interessanti che vi consiglio. Il primo è stasera e è proprio in contemporanea alla nostra trasmissione, quindi dovete un po' scegliere, però io vi consiglio di seguire il panel, spostatevi direttamente dopo, tra poco vi dico dove. E però ci sono anche altri appuntamenti, uno al mese fino a maggio, ne parliamo fra poco, e poi racconteremo la storia di Ismael, come è arrivato, e insomma ci faremo dare una sua testimonianza per capire anche che cos'è poi e come è stata nella sua storia l'accoglienza nel nostro paese e come si prova adesso a fare integrazione. Quindi seguitemi per la prossima mezz'ora, nel frattempo anche tanta buona musica. Restate qua, ciao da Giacomo Alberto Vieri.
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Ed eccoci cari amici radioascoltatori, siamo in linea con la nostra prima ospite telefonica. Io sono molto molto felice di parlare oggi con Cristina Molfetta di Fondazione Migrantes. Ciao Cristina!
Ciao, bentrovato e bentrovato!
Allora, parliamo con te per un'iniziativa, un ciclo di seminari molto interessante per capire, leggo proprio dal flyer, cosa succede in Europa e sollecitare in modo proattivo e consapevole il necessario cambiamento di rotta. Si chiamano Diritto d'asilo, un percorso di umanità, ce n'è uno anche proprio fra pochissimo. Il tema è l'Europa, la pavida solidarietà delle istituzioni verso i rifugiati. Prima di parlare proprio di stasera, vorrei chiederti, Cristina, come nasce questa iniziativa?
Sì, bene, la Fondazione Migrantes cura tutti gli anni un rapporto proprio sul diritto d'asilo, e, però appunto al di là di averne fatto una presentazione, uscito a dicembre del 2020, in realtà ci sembrava importante, partendo dal rapporto ma allargando anche ad altri enti, quindi questa è un'iniziativa che vede coinvolta la Fondazione Migrante, ma anche il Forum per cambiare l'ordine delle cose, la rete di Europa Asilo e SCATE, un laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate. E assieme abbiamo ragionato su come imbastire questo ciclo di seminari, che detto così sembra il piano quinquennale, da gennaio a giugno del 2021, perché ci sembrava che il libro potesse offrire lo spunto per trattare una serie di questioni e di temi, però anche in una maniera diversa e più allargata rispetto a quelle in cui venivano trattati all'interno del volume, e anche con l'obiettivo di aprire un dibattito un po' più pubblico e quindi non addetti ai lavori, su quali erano le questioni su cui si poteva provare a ragionare e influire nei prossimi tempi. E per questo, come hai detto tu, ce ne sarà uno specifico stasera, ma mi piace ricordare anche i temi che tratteremo appunto a febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. E oltre appunto a parlare dell'Europa, cosa che faremo stasera, volevamo affrontare un po' il tema dei salvataggi, ma con salvataggi noi intendiamo sia quelli in mare che quelli in terra, e quindi anche, come dire, in qualche modo la criminalizzazione che è stata fatta degli aiuti nei diversi paesi europei. Volevamo affrontare con marzo il tema degli esclusi, quindi tutte le persone che ad esempio in Italia dopo i decreti sicurezza sono rimasti o esclusi dall'accoglienza, esclusi da un permesso di soggiorno, o tutte le persone che hanno appunto magari anche un permesso ma che vengono esclusi dai percorsi di integrazione e quindi poi anche da tutta una serie di altre possibilità. Entrare nel merito dell'accoglienza, perché è vero che abbiamo un po' archiviato i decreti sicurezza, ma appunto riuscire a dire come ce la immaginiamo questa accoglienza, che non è che prima dei decreti sicurezza ci fosse il paradiso e adesso c'è il vuoto.
Direi di no.
E poi appunto con maggio volevamo invece un po' entrare anche nel merito, i richiedenti asilo sono un pezzo, i richiedenti asilo e i rifugiati, di una popolazione più ampia che quella migratoria, e questo paese ha un ritardo, come dire, storico, sia rispetto ai piani di integrazione che alle possibilità di offrire la cittadinanza. E poi per arrivare anche a come in realtà ci sia una scarsa conoscenza di come potrebbero essere valutati i processi sociali, perché qua sembra che uno si alza, diventa ministro di qualche cosa e decide che, non so, dico in questo caso l'accoglienza, in altri casi la scuola, si devono informare al proprio pensiero. Ma questo può succedere perché spesso questi ministri non hanno delle competenze specifiche sui temi, ma questo spesso succede perché all'interno del paese è come se non ci fosse una reale conoscenza dei metodi possibili di valutazione di quelli che sono i processi sociali, e quindi non si partisse mai da una reale valutazione degli impatti sia sulle persone che quelle politiche poi le vivono in prima persona, sia sui territori che spesso devono fare da cuscinetto, in qualche modo ovviare alla gestione delle mani politiche. Quindi volevamo anche un po' provare a ragionare, a diffondere un po' di più quali potrebbero essere i criteri di valutazione dei diversi processi.
Entriamo nel merito, Cristina, di stasera. No, ma è chiarissimo. Entriamo però nel merito di stasera, e c'è questa parola che mi colpisce: pavida solidarietà delle istituzioni verso i rifugiati. Tu modererai il panel, ho un po' abbastanza chiaro, insomma, che cosa si voglia intendere con questa parola, però ecco, davvero, il ruolo della solidarietà, così come è chiamata, delle istituzioni verso i rifugiati, qual è?
Allora, abbiamo usato l'aggettivo più gentile e l'abbiamo mutuato da un articolo che si trova all'interno del volume Il diritto d'asilo. Pavida perché in realtà è una solidarietà che viene, come dire, declinata tuttora anche nell'ultimo patto su asilo e migrazione come una solidarietà tra gli stati, come un aiuto reciproco che gli stati si danno in quanto stati, ma non è mai una solidarietà che si manifesta nei confronti di chi invece è costretto a fuggire, per cui siamo tutto tranne che solidali, addirittura siamo esterati, cioè ce lo dice anche la cronaca degli ultimi giorni, su cui finalmente i media italiani hanno aperto un riflettore. Vediamo ad esempio quanto poco ci importa dei destini delle persone che seguono la rotta balcanica, e per di più aggiungo che all'interno di quella che è il patto su asilo e migrazione la solidarietà diventa quasi irrisoria, perché l'unico motivo per cui viene declinata è che i paesi dovrebbero essere solidali rispetto ai rimpatri, quindi, come dire, si dà per scontato, perché si è provato già nell'agenda di 5 anni fa a declinare una solidarietà almeno rispetto all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, e siccome i risultati non sono stati ottimi, oserei dire che sono stati molto bassi i numeri delle persone che poi sono spostate da un paese europeo all'altro attraverso dei canali legali, in questo nuovo patto di asilo e migrazione si dà per quasi per scontato che questa solidarietà per l'accoglienza e l'integrazione non avvenga, e quindi si offre addirittura la possibilità di esprimere questa solidarietà, e qui uso davvero delle virgolette, tra i paesi europei, parlando più che altro di ricollocamenti e di pagare i costi, di rimpatri e di pagare i costi delle persone che non ottengono un permesso di soggiorno e che dovrebbero tornare. Quindi pavida in questo senso, perché veramente è una pavida ombra di quello che dovrebbe essere la solidarietà.
Capisco perfettamente. Io l'ultima domanda, faccio un salto temporale da stasera all'ultimo incontro, quello del 19 maggio, anzi no, il penultimo, perché poi ci sarà appunto una valutazione partecipata al finale a giugno, se leggo bene. Però salto a maggio per una questione proprio di afflato mio, non che assolutamente salvataggi esclusi accoglienza, ovvero i temi di febbraio, marzo e aprile siano meno importanti, anzi, però quello di maggio mi colpisce particolarmente, integrazione e cittadinanza, perché siamo molto, per tutto quello che succede e che vediamo, siamo sempre portati a parlare di accoglienza, ed è comunque la prima cosa che ci troviamo davanti quando delle persone arrivano. Chiaramente la prima soluzione va trovata nell'immediato e bisogna parlare di quello, però a me in questo paese colpisce tanto il concetto, che poi a alcuni piace, alcuni no, la parola, insomma, però l'integrazione, ok? Cioè tutti i percorsi che possono essere fatti, qui leggo attori pubblici e sociali, oltre l'accoglienza, cioè in realtà ti chiedo anche a te, si fa abbastanza e che cosa anche si potrebbe fare di più in termini proprio di percorsi integrativi?
No, non si fa abbastanza, l'Italia da questo punto di vista è molto indietro, è uscito da poco tempo adesso il nuovo... diciamo così, anche in questo caso patto europeo rispetto all'integrazione. Da questo punto di vista molti altri paesi europei sono molto più avanti dell'Italia. L'Italia ha scritto un patto di integrazione a cui ha destinato risorse zero, quindi come dire, non avevamo neanche un documento fino a 2 o 3 anni fa, adesso abbiamo un documento a cui però sono destinate risorse zero. E quindi da questo punto di vista l'Italia come paese, come Stato e come governance di questi processi potrebbe fare molto di più. Dopodiché, come sempre, in Italia, a macchia di leopardo sui territori, a volte perché sono coinvolte delle municipalità, a volte perché sono coinvolte degli enti gestori, quindi delle associazioni del terzo settore, del volontariato, anche delle esperienze ottime in cui in realtà non solo avviene l'integrazione, avviene l'interazione, avviene la conoscenza, in cui le persone che arrivano non sono trattati come degli oggetti ma come dei soggetti attivi, e quindi attuano anche dei percorsi a loro volta di volontariato e di incontro molto avanzati, ma quello che manca è un quadro d'insieme, una lettura del fenomeno, ed è come sempre se noi fossimo bloccati al fatto che le persone che arrivano sono un problema da gestire e non riusciamo mai a vedere le capacità e le grandi risorse che si portano anche dietro, e se fossimo capaci appunto di vedere, sarebbero un pezzo che ci aiuterebbe notevolmente ad immaginare anche il futuro di questo paese. Ma non siamo capaci di vedere tanto neanche le risorse dei giovani italiani, quindi è proprio un po' un problema di miopia generalizzata.
Starei a parlare con te, Cristina, ancora per molto, ma ti lascio andare anche perché tu hai davvero un seminario da gestire, da pensare. Io vorrei ricordare a questo proposito che tutti gli eventi di cui abbiamo parlato insieme saranno trasmessi sulla pagina Facebook di Escapes, il laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate, e di Via di Fuga, osservatorio permanente sui rifugiati, sulla piattaforma Zoom, giusto?
Questo è sulla pagina Facebook, e poi chi si è iscritto potrà seguire i seminari anche su Zoom.
Su Zoom, ok, perfetto. Grazie mille Cristina, spero di sentirti presto, in bocca al lupo per i seminari.
Grazie a te per lo spazio e la disponibilità, e buona giornata a tutti.
Io farò un'altra guerra contro di me, che se resto solo. Solo paura di rimanere.
Ed eccoci cari amici radioascoltatori in linea con il nostro secondo ospite telefonico, è un piacere per me parlare con Ismael. Ciao Ismael.
Ciao.
Arrivo da Ismael attraverso appunto un giro di contatti e conoscenze che mi dicono guarda, in realtà parla un po' con lui perché c'ha una storia super interessante, adesso insomma ce la racconterai. Io so soltanto che tu adesso sei ad Arezzo.
Sì, sono ad Arezzo.
E non so nemmeno da dove vieni esattamente, Benin può essere?
Sì, io vengo dal Benin, in Africa.
Ok, raccontaci un po', quando sei arrivato in Italia?
2015 che sono arrivato qua in Italia.
E quanto è durato più o meno il viaggio che hai fatto?
La mia viaggio, perché ognuno ha la sua storia diversa, e che io, dal momento che io ho lasciato il Niger, perché io sono del Benin, ma vivo in Niger, e che da Niger ho fatto Niger-Algeria, e da Algeria ho fatto Algeria-Libia, e da Libia ho fatto fino qua in Italia, e che il viaggio mi ha durato più o meno 2 anni.
Ok, in Sicilia però...
è molto difficile, duro.
In Sicilia in realtà sei stato poco tempo, pochi giorni dicevi?
Tre giorni.
3 giorni e poi direttamente in Toscana?
In Toscana, sì.
E in Toscana dove sei stato accolto?
In Arezzo.
Ok, in un centro.
Si chiama Associazione Culturale del Bangladesh.
Senti, c'è questa narrazione, insomma, c'è questo modo di raccontare spesso in Italia, si è fatto molto negli ultimi anni attraverso testimonianze, eccetera, dei viaggi, no? Che spesso affrontate per arrivare qua. Io ti chiedo solamente, quanto te lo ricordi ancora quell'esperienza?
Sì, l'esperienza è che per ora mi ricordo per il viaggio che ho fatto, perché è stato molto duro, è una cosa dura che io ho mai vissuto nella mia vita, guarda, perché ho arrivato a un certo punto che non lo so dove sono, non posso andare davanti, non posso andare dietro, e sono rimasto in mezzo così, bloccato, e io prego solo Dio per aiutarmi, e per grazia a Dio è che riesco a uscire nella quella zona che sono, perché non puoi andare indietro, non puoi andare davanti, per tutto bloccato, e che se esci ti beccano prigione, oppure ti prendono otage, per prendere tuo otage dire chiama la tua famiglia di portare i soldi e ti liberano. E tutto questo qua, ho vissuto tutto questo qua. E a parte questa, il momento di venire qua in Italia è stato molto, molto, molto duro, perché ho fatto più o meno un viaggio molto pericoloso, e per grazia a Dio è che ho riuscito di uscire nel questo viaggio, perché è molto difficile che, per spiegarlo, è una cosa che, guarda, mi fa piangere.
Penso che si possa soltanto neanche lontanamente immaginare noi che cosa voglia dire una cosa del genere. Io non ti chiederò altro su questa cosa, Ismael. Ti chiedo piuttosto se oggi che fai, se lavori, non lavori più?
Sì, dal momento che io sono entrato qua e mi sono impegnato a andare a scuola, e vado a scuola, faccio a scuola, e ho cominciato ancora a fare volontario di aiutare i bambini quando escono dalla scuola e aiutarlo a attraversare, e io faccio questo volontario, più o meno ho fatto 2 anni di questo volontario.
Senti,
e vado a scuola.
E invece l'italiano l'ha imparato attraverso un corso o l'ha imparato da solo?
Io ho imparato italiano a scuola. E da scuola non si può imparare tutto, ma uno deve forzare a parlare. Se uno non forza a parlare, rimane sempre dove.
Certo.
Io ogni tanto mi forza a parlare. Se mi parlano un'altra lingua come francese oppure inglese, così io dico guarda, parlami italiano, anche se non sento bene, ma parlami italiano, così riesco a capire le parole.
Questo, questo è, un, è un, una bella idea, è un bel messaggio anche a livello di, voglio dire, no? Il fatto che tu ti sforzi di, e tu chieda di farti parlare italiano, penso, insomma, non ci sia neanche bisogno di commentarlo, ma sia un bellissimo gesto, insomma, una cosa che ti caratterizza un bel po'. E se ti dico, integrazione, no? Che cosa mi rispondi? Che cosa ti viene in mente in Italia oggi? Cioè, per quello che, dal punto di vista tuo?
Io quello che vedo, integrazione in Italia ha fatto tutto per noi, non solo io, per noi africani che vivono qua. Italia ha fatto tutto per noi. Perché? Perché noi siamo qua in Italia, non siamo italiani e siamo stranieri. E che siamo entrati qua, non c'è madre, non c'è padre, e l'Italia si prende cura di noi. Ci dà educazione, ci dà da mangiare e tutto, saluta tutto. E questo è una cosa che io sempre mi tocca il cuore, perché ho visto che io sono musulmano e che ho vissuto nel paese musulmani e che mi maltrattano. E siamo tutti musulmani che preghiamo lo stesso Dio che è Allah. E nella religione si dice al musulmano, muslim, vuol dire che musulmano è fratello di musulmano e che non c'è differenza, ma loro ti mostrano la differenza. E qua, io vivo qua, ormai non si può dire tutti sono perfetti, nessuno non è perfetto, e che si trova qualche difficoltà a volte, ma quello è normale, si capita così tutto il parte. Ma io ho vissuto qua, ho vissuto veramente bene, che bene perché mi sono messo in buona condizione, come non fa qualcosa che vedo che questo è vietato, non fa qualcosa che se vedo che questo non mi porta davanti. Questi qua io lo evito, per questo, per grazia a Dio, ho fatto mio vita dal 2015 fino ora, e che grazie a Dio posso dire, perché grazie a Dio, perché ho fatto a scuola, ho preso terza media, ho finito terza media, ho cominciato a lavorare, e che ho cominciato a lavorare, ho fatto a scuola guida, ho preso la patente e ho comprato macchina, e vivo qua nel un appartamento monolocale che ho preso per affitto, e pago l'affitto e faccio questa vita. E che se non mi sono impegnato dal primo, questo qua non riesco a farlo ora. E vedo che questo vuol dire che se uno viene nel paese che non è il tuo paese, devi impegnarti molto molto bene, come vedi vivono gli altri paesani che hai trovato.
Senti, nel tuo percorso, nel tuo racconto, che è anche molto bello, ti volevo chiedere, hai trovato anche delle persone che ti hanno aiutato, nel senso, al di là del paese stesso, dell'Italia, voglio dire, anche quando sei stato lì, quando sei arrivato ad Arezzo, eccetera, cioè hai trovato anche delle persone che sono state vicine a te in questo percorso?
E a parte l'associazione, io ho trovato una persona, si chiama Anna, e che lei mi ha aiutato a fare le cose e mi ha aiutato a trovare anche il lavoro, ha fatto tutto, vuol dire che il lavoro è Dio chi dà, anche se la persona ti dico ti do il lavoro, ma se Dio non vuole, vuol dire che non si fa. E lei ha provato per trovarmi il lavoro, ma non è stato fatto come lei voleva, ma io sono continuato davanti. Io vado ogni tanto nell'agenzia a cercare il lavoro, vado ogni parte a cercare il lavoro, e grazie a Dio ho trovato il lavoro, perché ho fatto con lei. Lei mi ha preso a fare un corso di taglio di legno, anche ho fatto quello taglio di legno, ho preso la diploma attestato, sì, attestazione di quello taglio di legno ho preso, e dopo lei ha provato di trovarmi il lavoro. Sono lei che vedo che lei è stato accanto di me, persone che io vedo, a parte l'applicazione che si occupa di noi.
No, no, ma ci sono, che... ci sono, per questo te lo chiedevo, perché mi affascinano sempre, sono sempre curioso dal fatto che ci sono state tante persone, cioè che non è associazionismo, che non sono gruppi, ma sono anche a volte semplici cittadini che negli ultimi anni hanno dimostrato grande solidarietà verso tante persone in termini di accoglienza, eccetera, e se ne sono fatti carico, e secondo me sono tanti e sono un esercito di persone che andrebbe raccontato, ecco. Sì. Quindi sono molto contento alla fine della tua storia. Tu sei contento?
No, veramente sono contento, perché...
Questo mi fa piacere.
Vuol dire che io, quello che ho dentro, devo, devo partecipare con qualcun altro.
Certo, lo devo condividere, lo devo condividere.
Condividerlo, è quello che cercavo da prima. Devo condividerlo tra le persone per sapere.
Che bella questa cosa, che bella questa cosa. Ma anche questa storia, il fatto che tu adesso la stai condividendo anche con degli ascoltatori, immagino, eccetera, è bello, cioè alla fine stai lanciando un messaggio molto bello. Ismaele, io ti ringrazio e spero che le cose per te, Arezzo, continuino ad andare molto molto bene.
È vero, grazie a te.
Ciao, ciao, buona giornata.
che ti conviene, fingere di non sapere che il mondo è verticale e vai giù insieme alla tua tempra morale che teme di invecchiare e di dimenticare come si cambia in fretta.
Ed eccoci cari amici, arrivati alla fine del nostro spazio insieme, la nostra mezz'ora consueta e sacra, almeno per me, con Mai Partiti. Noi ci sentiamo fra due mercoledì, sempre alle 18, sulle frequenze di Nova Radio. Nel frattempo vi ricordo il 366 10 14 094, il numero WhatsApp della redazione. Se volete mandare spunti, idee, consigli, confronti, per le infamate no, quelle vi devo dare il mio numero di telefono, quelle lasciamo stare il numero di redazione di WhatsApp di Nova Radio, per cortesia ragazzi, su. I social, ovunque, insomma, avete modo di scrivere a Nova Radio, di scrivere a me per qualsiasi idea, insomma, come vedete il confronto non manca, anche se poi la dimensione si è spostata tutto sul digitale, però ci sono continui seminari, cicli di incontri, dibattiti, panel, si può riuscire ancora a parlare, si parla tanto di migrazione se si è disposti ad ascoltare, a confrontarsi, se si cercano delle opportunità, e se si cercano delle opportunità poi si può raccogliere anche le storie come quella che abbiamo sentito poco fa, che spero siano un momento di riflessione ma anche uno spunto e uno stimolo di speranza che non deve mai mancare, specialmente in questo periodo. Nel frattempo, dopo questo sermone, io vi auguro davvero una buona settimana e ci sentiamo qua fra due mercoledì. Un abbraccio, ciao da Giacomo Alberto Vieri.
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè, a voi.
E qui.